File 39. Pagina 287. In altre parti di questo lavoro si possono trovare cenni biografici di Guido Borgioni, legato agli eventi di Centocelle e morto il 2/8/1944 ad Artheim, e di Mario Milano, abitante in via Marmorata, anch'egli deceduto ad Artheim, 31/7/1944. Le pietre d'inciampo che dal 2010 riportano idealmente a casa la memoria dei deportati, oltre che ricordare Fernando Nucitelli, Ferdinando Persiani e Antonio Azzori e lo stesso Galliano Tabarini, ci hanno fatto scoprire altre figure di deportati politici del convoglio del 5 gennaio. Augusto Sperati, falegname antifascista 62enne, strappato dalla sua abitazione di via Garibaldi il 22 dicembre. Valerigo Mariani, abitante in via Padova e proprietario di una latteria a San Lorenzo, chiusa nel 1936 perché egli fu accusato di rapporti con i comunisti e schedato al casellario politico. Nel 1940 venne internato a Manfredonia per 3 anni. Riuscì a fuggire, ma venne arrestato il 19 dicembre. Giuseppe Giusti, stracciarolo 16enne, abitante in vicolo della Penitenza ed arrestato dai militi del commissariato Trastevere il 1 gennaio. Significativa è la biografia di Filippo D'Agostino, impiegato delle ferrovie, sindacalista e segretario della Camera del Lavoro di Bari. Fu licenziato, condannato al confino fra Ustica, Favignana e Ponza e costretto all'esilio in Svizzera, poi a Londra e in Russia. Militante nel gruppo Pensiero e Azione, venne arrestato dai militi del commissariato San Paolo anch'egli il 19 dicembre. Inseparabile moglie di Filippo era Rita Maierotti, che partecipò nel 1922 al 4° congresso dell'Internazionale. Emigrata con il marito, al suo ritorno venne condannata al confino. Sperati, Mariani ed Agostino morirono nel castello di Artheim, nei pressi di Linz, in Austria, mentre Giusti, rinchiuso a Debenze, riuscì a vederne la liberazione da parte degli americani, ma perì qualche giorno dopo per gli stenti subiti. Tra le ultime pietre d'inciampo apposte nel 2013 e nel 2014 ritroviamo altri deportati del 5 gennaio: Francesco Galeotti, Alberto Pascucci, Alberto Di Giacomo, il francese Jean Bourdet e il croato Pasquala, Pasquale Blažević. La memoria di quest'ultimi due politici è stata apposta simbolicamente all'ingresso di Regina Coeli, da dove partirono tutti i deportati qui ricordati. Solamente la ricerca effettuata dall'ANED ha reso possibile far luce sulle vicende relative alle vittime del convoglio del 4 gennaio 1944, consentendo così di saldare le storie individuali di opposizione al regime con la repressione, anche per coloro che ebbero la fortuna di far ritorno in patria, e la tragica conclusione nei campi di concentramento nazisti. A monito perenne di quelle atrocità rimane l'imponente lista dei romani vittime delle deportazioni nazifasciste presso il riquadro militare del cimitero del Verano. Francesco Bruni, 25 gennaio 1944. Nato a Ceccano, Frosinone, nel 1925, Francesco era un tecnico radioamatore. Risiedeva al Lungotevere Mellini 10. Entrò nella resistenza romana sin dal 9 settembre 1943. Per non dover servire per l'invasore tedesco, si arruolò nell'UNPA, Unione Nazionale Protezione Antiaerea. Rastrellato dai tedeschi nel dicembre, venne inviato a Vicenza e, liberato dai partigiani locali, partecipò ad azioni nella zona di Arzignano. Ritornò a Roma e continuò la lotta clandestina tra Roma e Frosinone, sostenuto ed aiutato dalla madre Regina, comandante di squadra nella prima zona di Giustizia e Libertà. Per una delazione di una donna, le SS vennero informate delle sue azioni di sabotaggio contro camion tedeschi in viale Regina Elena, in via Nomentana, in via del Tritone e in via Francesco Crispi. Proprio in questa via, mentre usciva alle 15:30 del 25 gennaio da un locale pubblico, venne gravemente ferito da alcuni colpi di pistola sparatigli a bruciapelo da un ufficiale tedesco che lo stava pedinando. Trasportato all'ospedale Santo Spirito e piantonato, fu sottoposto a duri interrogatori e a continue minacce, ma non rivelò i nomi dei compagni di lotta. Senza adeguate cure, le sue condizioni di salute peggiorarono di giorno in giorno fino all'8 maggio, giorno del suo decesso. Ricordato dai compagni in Piazza Pia e menzionato al Sepolcreto della Liberazione, insieme a tanti caduti della Resistenza, qui si propone la foto dei suoi indumenti con i colpi d'arma da fuoco esposti insieme alla sua immagine al secondo piano del Museo di Via Tasso. Massimo Gizio, 29 gennaio 1944. Nasce a Napoli nel 1925. La famiglia si trasferisce nel 1928 a Roma e dal 1937 al 1939 vivono ad Addis Abeba per ragioni di lavoro del padre Attilio. Nel 1939 ritornano definitivamente nella capitale. Massimo frequenta il ginnasio al Tasso e il liceo a Regina Elena, ora Goffredo Mameli. Nel frequentare i compagni del Mameli acquisisce le prime idee antifasciste, non sopporta la disciplina fascista, come dimostra eloquemente la pagella del primo liceo. Nel suo libro Diventammo Angeli, Remo Remotti racconta: «Un giorno in classe Massimo e Giovanni Carbone, alzatisi in piedi a proposito di una corbelleria fascistoide detta dal solito professore di mezza tacca, risposero con discussione e fermezza. Noi tutti stavamo lì ad ascoltare stupiti, con il fiato sospeso, perché non eravamo certo abituati alla libertà delle idee e tantomeno alla libertà d'espressione. In quei tempi una reazione del genere poteva costare cara». Con la maturazione, Massimo consegue la maturità classica nel 1942 con un anno d'anticipo, egli si appassiona di filosofia e studia Marx. Si iscrive a giurisprudenza e nel febbraio del 1943 viene arrestato e portato al commissariato. Davanti ad un foglio trovato in una sua tasca, con un elenco di nomi di militanti antifascisti, fa finta di arrabbiarsi rovesciando il calamaio sul foglio, cancellando così i nomi con l'inchiostro. Rinchiuso e seviziato nel carcere minorile di San Lorenzo, che si trovava tra via dei Sabelli e via dei Reti, si finge pazzo e si fa ricoverare in una clinica psichiatrica per poi tornare libero il 25 aprile. Entra in contatto e collabora con Gioacchino Gesmundo, mentre è in prima fila nell'organizzazione clandestina degli studenti, mobilitata per la chiusura degli istituti scolastici superiori e dell'università, fondamentale per proteggere i giovani dal rischio di essere deportati e trascinati con le milizie nazifasciste nell'avventura di una guerra che ormai sfuggiva di mano. Il 29 gennaio 1944 il Comitato Studentesco di Agitazione, fondato da Gizio con Carlo Lizzani e Vincenzo La Piccirella, proclamò lo sciopero generale in tutte le scuole di Roma per sensibilizzare gli studenti romani sugli orrori della guerra e dell'oppressione nazifascista della città. Un folto numero di studenti del liceo classico Dante Alighieri in via Marcantonio Colonna, guidati dall'universitario Massimo e da altri ragazzi, si radunò in Piazza della Libertà e distribuì volantini. Una settimana prima era avvenuto lo sbarco degli alleati ad Anzio Nettuno. I volantini planano a terra, si intridono d'acqua che li annerisce, facendone scomparire la scritta. Sono di carta porosa, i caratteri impressi da macchinari primitivi. Tre o quattro ragazzi davanti al portone della scuola, opponendosi a chi vuole entrare, continuano a gridare «Sciopero, sciopero!» contro i macellai nazisti. Il preside, Sciarpa Littorio Landogna, chiamò la squadra della milizia. «Ora avrete la lezione che meritate, solo pochi minuti e vedrete». Sono cinque giovani stranamente vestiti, normali cappotti borghesi, ma cinturoni e pistole alla vita, berretti di tela khaki con visiera alla Africa Corps del generale Rommel. Sono le SS italiane. Ne nasce una colluttazione fatta di sputi, calci e pugni, mentre due del picchetto studentesco riescono a dileguarsi. Massimo e il compagno Franco si sganciano dagli assalitori, ma un giovane milite fascista fa fuoco mirando le spalle di Massimo mentre Franco è già scomparso. Tutti i militi si dileguano e Franco ritorna sui suoi passi e scopre Massimo che si lamenta: «Mi hanno ammazzato i fascisti». Nessuna automobile si ferma, ma fortunatamente passa lo stracciarolo al Ceste che, aiutato da Franco, carica Massimo sul carrettino. Mentre fanno questa operazione, Alceste, come rivolto a se stesso, quasi ruggisce. Sparano e scappano. L'ho visti 2 minuti fa, salì su un furgone e partì in quarta. Cantavano pure, sti porci neri. Massimo viene portato al Santo Spirito, è ferito gravemente. L'amico Franco ringrazia Alceste, ma questi gli dice: «Lascia perde, scordame e bada alla tua pelle, ma se conosci i parenti di quel ragazzo, corri e avvisali. Penso che non camperà a lungo». Nelle parole di Alceste c'era anche l'invito ad allontanarsi, visto che al pronto soccorso c'era un poliziotto, che certamente avrebbe fatto delle domande imbarazzanti che avrebbero coinvolto Franco. Massimo si spense dopo 3 giorni e mezzo d'agonia. Gli era stata somministrata l'estrema unzione. Il sacerdote, uscendo dalla stanza d'ospedale con le mani nei capelli, non sapeva darsi pace e ragione di quella morte. Un giovane così nobile, morire così, di fronte a episodi come questo, è difficile capire le vie del Signore. Il suo funerale si celebrò il 7 febbraio con una grossa partecipazione. La bara era coperta da una corona di fiori rossi con la firma «I compagni», simbolo di libertà che Massimo amava tanto. Dopo la liberazione si celebrò il processo penale a carico dei 4 giovani accusati di omicidio nei confronti di Gizio. Per uno di essi, particolarmente colpevole di aver usato l'arma da fuoco che produsse la morte, la corte configurò il reato di omicidio preterintenzionale e dichiarò di non doversi procedere sul reato per estinzione derivante da amnistia. Luciano Maffucci, 2 marzo 1944. In via Vittorio Picardi, a 2 passi da viale Paioli, abitava Luciano, 20enne, studente di medicina, socialista, membro della banda Corchiano del Partito d'Azione, ma democristiano per altre fonti, morto nel Viterbese durante un'azione partigiana. Alla fine di febbraio 1944 si erano intensificate nella zona del Soratte, come in tutto l'Alto Lazio, le azioni di sabotaggio e di guerriglia. Il piano strategico venne preparato a Roma ed esso venne affidato per l'esecuzione al nucleo comandato dal tenente Patrizzi. Esso era composto da ufficiali dell'esercito, da alcuni studenti universitari e da 7 ex prigionieri alleati sfuggiti ai tedeschi. Nella notte tra il 26 e il 27 i partigiani disposero 2 grosse mine anticarro sulla strada Borghetto Flaminio, fabbrica di Roma. Alle prime luci del giorno un autocarro tedesco passò su una di queste mine e saltò in aria. I soldati di scorta aprirono il fuoco contro i partigiani appostati. La sparatoria durò 30 minuti e i tedeschi lasciarono sul terreno 3 soldati uccisi e 5 feriti. La rappresaglia fu preparata accuratamente e scattò nella giornata del 2 marzo. La contrada Capareccia di Corchiano Viterbo venne completamente circondata e i partigiani vennero catturati nei loro nascondigli. Il gruppo era comandato da Maffucci ed era composto anche da Franco Caccamo e da Nicola Rainelli. Ecco il racconto dettagliato. Il Maffucci, alla richiesta di documenti di riconoscimento, dopo aver fatto finta di cercarli nelle tasche, estraeva fulmineamente una pistola Beretta, con la quale faceva fuoco su 2 soldati, cercando di darsi alla fuga, ma un'altra pattuglia lo colpiva al volto con alcuni colpi di mitra, uccidendolo e sfigurandolo orribilmente, di porto. A Luciano venne concessa la medaglia d'argento alla memoria. Per molti anni, fino al 1991, il sindaco di Corchiano onorò la figura dell'eroe con la posizione di una corona d'alloro nei pressi dell'abitazione romana e con l'omaggio alla sua mamma. Teresa Talotta Gullace, 3 marzo 1944. È una delle sequenze più famose della corrente neorealista del cinema italiano. Anna Magnani, che nel ruolo di una madre di famiglia nella Roma occupata dai tedeschi, è presente alla cattura e protesta contro l'arresto del marito. Inveisce contro di loro, insegue invano il camion con il marito prigioniero, urla il suo nome, Francesco, Francesco, mentre insegue invano il camion con il marito prigioniero, e infine cade a terra colpita a morte da una raffica di mitra che la uccide. Quando filmò queste scene di Roma città aperta in via Raimondo Montecuccoli al Pigneto, Roberto Rossellini si ispirò liberamente, tra gli altri episodi, anche alla tragica vicenda umana di Teresa. Alle 10:30 del 3 marzo, un gruppo di donne guidate da alcuni militanti dei GAP, che lanciavano volantini antifascisti, manifestarono davanti alla caserma dell'81esima fanteria in viale Giulio Cesare, presidiato da uno sbarramento di SS tedesche e di miliziani repubblichini. Le donne reclamavano la liberazione dei loro uomini, vittime dei rastrellamenti dei giorni precedenti, e verosimilmente destinate a scavare trincee sul fronte di Anzio o addirittura a lavorare in Germania. Tra loro vi era Teresa Talotta, coniugata Gullace, di 37 anni, abitante a Porta Cavalleggeri, madre di 5 figli e in attesa del sesto, accompagnata dal più grande, Umberto, di 14 anni. È lo stesso Umberto che ha raccontato nel 1980 gli avvenimenti di quella mattina. In strada c'erano molte donne. Alle finestre i loro uomini cercavano di parlare. Ogni tanto passavano due SS in motocicletta che sparavano contro le finestre per far rientrare i detenuti. Per aiutare il padre, Umberto era andato al cantiere, requisito da una ditta tedesca, dove il capofamiglia lavorava, per farsi rilasciare il libretto di lavoro del genitore. Appena torno, in un angolo vedo un vecchio in lacrime. Davanti a lui dei mazzi di mimose su una larga macchia di sangue. Delle voci parlano di una donna morta, una donna incinta. Ho capito subito. Mio padre alla finestra l'ha vista cadere ed ha pensato ad uno svenimento. Quando ha visto il sangue si è messo a gridare. L'hanno rilasciato subito. Il corpo di Teresa fu portato inutilmente all'ospedale San Giacomo. Le cronache completano il racconto di Umberto affermando che gli eventi stavano precipitando con la fuga di un giovane da una finestra della caserma, ucciso all'istante dalle SS. Di fronte a tanta crudeltà, le donne in strada avevano cercato di forzare il blocco. I tedeschi avevano sparato, causando il ferimento di diverse donne e l'uccisione di Teresa. Durante la manifestazione venne arrestata Carla Capponi, ma venne salvata per la prontezza di spirito dalla compagna Marisa Musu, che le infilò in tasca una tessera della milizia Onore e Combattimento. Nel pomeriggio i GAP del PC si scontrarono con i tedeschi di guardia a presidio della caserma, allo scopo di liberare i giovani rastrellati e per rispondere alla brutale aggressione che era costata la vita a Teresa. I fascisti lasciarono sul terreno una vittima e alcuni feriti. La pietà popolare verso questa vittima dei nazisti si manifestò il successivo 26 marzo al Verano. Infatti, numerosi gruppi di romane si recarono sulla tomba di Teresa per deporre dei fiori. Intervenne la milizia, ma pur operando qualche fermo non riuscì a disperdere la manifestazione. A ricordo di Teresa, oltre all'epigrafe riapposta sul luogo esatto della tragedia, in precedenza si trovava sul lato opposto di Viale Giulio Cesare, angolo via Caio Mario, è stato eretto un busto dello scultore Ugo Attardi, presso il liceo scientifico a lei intitolato in piazza Cavalieri del Lavoro al Tuscolano, e le sono stati dedicati un centro di formazione professionale femminile del comune in via delle Fragole a Centocelle e una in via Casal del Marmo. Teresa è l'eroica donna simbolo della resistenza romana. Il sepolcreto della Liberazione al Verano cita i nomi di 169 caduti, e la donna dolente al centro del monumento simboleggia Teresa Gullace. Ogni anno, ai primi di marzo, al liceo scientifico si svolge, oltre a quella istituzionale in viale Giulio Cesare, una cerimonia rievocativa della figura della popolana romana, con le autorità del municipio, i rappresentanti delle associazioni, oltre naturalmente al corpo insegnante e agli studenti. Ma il vero omaggio a Teresa, tramite la Magnani che la interpreta, è la proiezione agli studenti non solo romani del film più volte restaurato, che pur nella forma di fiction è uno strumento di conoscenza e di approfondimento delle vicende dell'occupazione nazista di Roma. Renato Baruffi e Luciano Donati, 22 marzo 1944. Apposta dal Comune di Roma nel 2003 su richiesta dei familiari, l'epigrafe ci propone la memoria dell'uccisione di questi due diciassettenni, i cui dati anagrafici risultano nel registro ufficiale del cimitero del Verano. L'episodio non compare in alcun documento di polizia giudiziaria e nella cronologia degli eventi giornalieri di quel tragico periodo, probabilmente passato sotto silenzio. Il giorno successivo si sarebbe compiuto l'attacco gappista in via Rasella. Sconosciuti ai più, Renato e Luciano non sono citati tra i partigiani combattenti caduti nella regione Lazio, trucidati dai nazifascisti. Ma il fatto che siano stati trasportati all'obitorio dopo la loro uccisione, come testimonia il registro dei tumulati al Verano, confermerebbe invece che così siano andate le cose. Renato e Luciano sono ricordati al Verano, al sepolcreto dei caduti nella lotta di liberazione 1943-1944. Pagina 296.